Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Moby Dick è dedicato ai laboratori creativi. Prendiamo spunto dalla settimana che Alphaville ha dedicato allo scrittore Pier Vittorio Tondelli. Ci occuperemo di sostegno alla cultura e alla creatività, strizzando l'occhio anche ai giovani. Siamo in diretta nello studio 5 del Palazzo della Radio a Abesso. Oggi giornata a porte aperte. Fatevi sentire con un applauso. Grazie infinite. Direi che c'è la presenza del pubblico in studio e siete anche invitati a raggiungerci e a visitare da protagonisti lo storico stabile della RSI di Besso, stabile che la radio abbandona e che diventerà presto la città della musica di Lugano. Quindi questa struttura avrà una nuova veste. Il pubblico è protagonista, sono anche previsti numerosi interventi interattivi negli studi e fuori, nel piazzale antistante l'edificio. Sarà anche possibile vivere la radio e le sue voci che da oltre 90 anni accompagnano la vita quotidiana della Svizzera italiana. Io spero di non farmi travolgere dai ricordi, ma in questo studio ne ho già uno, giusto per... Poi presenterò gli ospiti che mi daranno una mano a uscire da questo, da questa marea di impressioni, ricordi. In questo studio, 10 anni fa, era l'anniversario della battaglia, 500 anni della battaglia di Marignano, e era stato organizzato dagli amici dei Corni delle Alpi una esibizione in Piazza del Duomo a Milano, dove 500 corni avrebbero ricordato l'ultima battaglia combattuta dagli svizzeri, diciamo così, all'estero, ecco, per chiarire bene, la battaglia di Marignano. Avevamo presentato nei Mille Voci con Sara Tognola quell'evento, e qui erano ospiti 12 corni delle Alpi che suonavano e ci raccontavano che cosa avrebbero fatto. E questo era l'unico spazio dove degli strumenti musicali così lunghi potevano essere ospitati anche dal punto di vista tecnico. E questo solo per raccontare lo Studio 5, che viene utilizzato poco, soprattutto dai musicisti, dal settore musicale. Comunque, i nostri ospiti. Do il buongiorno a Prisca Mornaghini. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, da oltre 20 anni animatrice e regista per l'associazione Giullari di Gulliver, propone anche incontri di scrittura autobiografica, ne parleremo più tardi, e parleremo anche del vostro nuovo lavoro che comincia questa sera a Stabio, che è decisamente interessante e importante. Do il buongiorno a Daniele Dell'Agnola, salve.
Buongiorno.
Racconta e scrive storie, una voce nota anche alla Radio Svizzera, musicista, formatore di docenti, e buongiorno a Monica Ceccardi, autrice, attrice e regista. Buongiorno.
Buongiorno.
Voce già sentita anche nello studio 4 qua a fianco, dove si registrava l'audio fiction, una grande tradizione della radiotelevisione svizzera e della radio, di Radio Monteceneri ancora. Allora, cominciamo proprio da Monica Ceccardi. Lei il mezzo radiofonico, come detto, lo conosce bene. Ha un progetto molto interessante che si chiama Sulla Soglia, con un gruppo di donne ticinesi, e lavora da anni alla creazione di performance che coinvolgono il teatro, la poesia, le installazioni, visioni. Ecco, ci aiuta a capire come è nato questo progetto e di cosa si tratta.
Molto volentieri, grazie dell'invito, un saluto anche a tutto il pubblico presente. Sono molto felice di essere qui in un momento che si sente, c'è un'energia straordinaria e... È un po' quello che succede negli incontri in teatro. Il teatro è ancora quel luogo in cui la specificità dell'umano ci riconsegna un po' a noi stessi. In un mondo in cui lo schermo filtra ormai le nostre vite costantemente, il teatro è e rimarrà per sempre il luogo dell'incontro. Quindi io credo molto più che nell'esito, non più come altra forma di vivere e di conoscere il teatro, credo che non si debba più necessariamente solo pensare al teatro come spettacolo, né come intrattenimento, né come opera d'arte, ma anche come quel luogo, forse uno degli ultimi luoghi in cui è possibile incontrarsi. Con questa idea nasce il progetto Sulla Soglia, nasce quando io sono arrivata dall'Italia, mi sono trasferita in Ticino, qui a Lugano, era fine del 2018-19, e mi sentivo così, sulla soglia, cioè al confine tra un mondo che lasciavo e un mondo che incontravo, e ho notato che questo concetto della soglia è un concetto che comunque appartiene molto a questo territorio, che è sì svizzera, ma è così vicina all'Italia per la lingua, per la cultura. Quindi abitare la soglia è sempre stato un luogo che mi è sembrato interessante. L'ho proposto come tema di partenza in nome del mio percorso laboratoriale di creazione teatrale e ho scoperto che sulla soglia in realtà potrebbe essere una sintesi di che cos'è il teatro e il laboratorio creativo che io propongo. E cioè un luogo in cui stiamo sulla soglia tra ciò che crediamo di essere e ciò che non sappiamo di essere, tra ciò che dobbiamo essere per gli altri, per la società, nel lavoro, e ciò che invece vorremmo poter essere. Ecco, abitare quella soglia in un contesto protetto, come un laboratorio teatrale, nel mio caso, significa permettere a tutte le partecipanti di riscoprirsi, di accendere, riaccendere, riappropriarsi di sé, abitare il proprio ritorno a casa dentro se stesse. Ecco, in questo senso diventa proprio il teatro e il laboratorio creativo un osservatorio anatomico, passionale, intellettuale, emotivo per la trasformazione, concedersi di trasformarsi.
Prisca Mornaghini, il teatro come luogo dell'incontro, è vero, ormai tutto passa da uno schermo, penso che la società, l'uomo non sia mai stato così, l'essere umano, attenzione, non sia mai stato così individualista e solitario e solo come in questa fase storica. Il teatro davvero allora ci aiuta a vivere e a incontrarsi e a confrontarsi, o anche nel teatro fatichiamo a vivere, a trovarsi, a incontrarsi?
Ma io credo molto nel teatro come possibilità di incontro, lo facciamo con tanti progetti, gruppi di teatro che coinvolgono giovani, che coinvolgono persone professioniste e non persone con varie difficoltà sociali, cognitive, fisiche. E in questi gruppi l'incontro avviene sì tramite il teatro, ma trovo soprattutto per noi, nel nostro caso, dalla voglia di fare qualcosa insieme, di creare qualcosa insieme. E da questo motore poi si crea tutto il resto e gli incontri che avvengono un po' a tanti livelli diversi.
Parleremo poi del progetto che prende il via questa sera, la quinta edizione del Botteghino. Ne parleremo probabilmente nella seconda parte, perché davvero ci porta a comprendere proprio tecnicamente come agite e come lavorate. Con Daniele Dell'Agnola non c'è solo il teatro, c'è anche la scuola, è corretto, come luogo d'incontro, oppure una volta lo era, adesso non lo è più, è cambiato il modo di confrontarsi all'interno di un'aula? Come si vive in un altro luogo d'incontro come è quello della formazione scolastica?
Grazie anche da parte mia per l'invito e buona giornata a tutti. Allora, sì, la scuola è uno spazio molto potente, direi di ascolto, e nella dimensione creativa, anche narrativa, io lavoro su due spazi, diciamo, e due luoghi, che è quello del privato, quindi dell'ascolto anche familiare, anche in famiglia, nella relazione con i figli o anche con le bisnonne, e poi c'è la dimensione dell'ascolto invece pubblico, nello spazio pubblico, che è quello della scuola. L'ascolto è un lavoro molto impegnativo che può aiutare anche a generare storie. Tanto per dirne una, siamo tutti formati da storia, cioè le nostre storie sono quelle che determinano la costruzione dell'identità, e però abbiamo bisogno anche di essere nutriti da storie, da letteratura, da narrazione, perché questo ci aiuta anche a leggere ciò che accade attorno, e le storie sono i mattoni che costituiscono l'identità. Allora, per questo motivo l'ascolto delle storie dei ragazzi, dei bambini, delle bambine, l'ascolto di un'anziana che ti racconta un frammento della sua vita sono preziosissimi. E faccio questo sguardo così più esteso in questa piccola introduzione, perché proprio il mio lavoro si svolge nella scuola, ma poi anche all'esterno della scuola.
Nella scuola, rimango a lei, nella scuola lei forma anche il personale docente delle scuole elementari. È una formazione particolarmente impegnativa, pare di intuire, cioè sì. La scuola elementare è quella che ci farà amare l'istruzione o ci farà odiare il fatto di andare a scuola. È difficile imparare dopo, forse all'università, ma è difficile imparare dopo la passione e il rispetto per l'istituzione scolastica da parte di uno studente e di una studentessa. Come funziona questo tipo di formazione? È un laboratorio? Come funziona?
Sì, è una formazione complessa. Io anche lì mi occupo di narrazione e storie e di didattica, ma sempre dal testo si parte, sempre dalla narrazione, sempre dalla letteratura. Dico, è una formazione complessa che ha bisogno di essere spazio culturale, e questa è una piccola lotta, direi anche un po' di resistenza, no? Cioè, il bisogno, secondo me, della scuola è un bisogno di rendersi conto che per parlare ai bambini occorre essere veramente nutriti. Il nutrimento, c'è un bellissimo libro che adesso ho già qualche anno, di Marianne Wolf, Lettore viene a casa, Lettore viene a casa, del 2018. In realtà Marianne Wolf è una neuroscienziata, una delle più note al mondo, e a un certo punto nella parte introduttiva riproduce un dialogo tra un nipote e un nonno, e il nonno racconta una storia al nipote e dice: nel nostro petto ci sono due lupi. Il primo è armonioso, vive in armonia anche con le persone che incontra, con gli altri animali. L'altro lupo invece è molto feroce e quindi aggressivo, è pronto a eliminare l'altro. E convivono in questo petto e lottano tra di loro. E il nipote ascolta con attenzione e chiede: ma nonno, ma chi vince? Qual è il lupo che vince? La risposta del nonno è semplice ma complessa. E è quello al quale tu dai da mangiare. E il cibo che bisogna portare nella scuola e anche nella formazione è proprio quello legato alle storie, che ti portano nella pazienza cognitiva, insomma, nell'ascolto, torna ancora all'ascolto. E detto questo, sì, nella formazione, pensate che ci sono ricerche sulla lettura ad alta voce, per dirne una, no? Che è importantissima nella formazione dei docenti, la lettura ad alta voce. Ci sono ricerche di livello internazionale, di rilievo internazionale, che dicono che la quantità di storie che i bambini ascoltano dagli 0 ai 6 anni, ma ancora prima dagli 0 ai 3 anni, di suoni, storie, poesia, musica, è predittivo rispetto al successo scolastico e professionale da lì fino ai 20 anni. E questo è incredibile, perché già ti determina qualcosa. Poi ci sono altre ricerche che ti dicono che dai 6 agli 11 è determinante quello che fai nell'aula con le storie, e quello che fai anche dagli 11 ai 15 è determinante, in misura un po' minore. Però, ecco, cito lo studioso Battini, ma poi ce ne sono tanti altri, Heidenberg, ecco. E questo quindi è un lavoro importantissimo che dobbiamo fare nella formazione degli insegnanti, delle insegnanti e degli insegnanti, e poi nella scuola, insomma.
Questo ci porta a parlare di laboratori creativi. È un laboratorio molto importante, è i corsi di formazione abbiamo compreso, direi, decisamente bene qual è l'importanza di questa, e anche la responsabilità che si ha nei confronti non soltanto degli insegnanti, ma anche dei genitori e degli studenti che si avvicinano alla scuola. Vi faccio sentire il mio laboratorio creativo. Ebbene sì, questa è soltanto qualche carattere, schiacciate a casaccio. Questo era il mio laboratorio creativo. Una volta i giornalisti si formavano così. Questo rumore era il rumore che ispirava la nostra scrittura. Poi sono arrivati i computer, sono cambiate tante cose, ma la convinzione all'interno del mondo del lavoro di giornalista era che si impara lavorando, si impara sbagliando, si impara seguendo giornalisti più esperti, eccetera. Sono cambiate molte cose da allora, e mi viene da dire, per fortuna, o chi lo sa, lo scopriremo adesso con i nostri ospiti. Mi piacerebbe cominciare con Monica Ceccardi, che si occupa molto di laboratori creativi, quindi lascia da parte la lettera 32 e lavora in modo completamente diverso. La domanda è: cosa mi sono perso lavorando con la macchina da scrivere e non muovendomi verso una forma di creatività diversa.
Io credo che tu non ti sia perso, che lei non si sia perso nulla, anzi, però credo che oggi sia più che mai necessario il superamento della distinzione tra lavoro intellettuale e presenza fisica. Ritorno al concetto dell'incontro di cui parlavo prima. Si è creduto tanto nel fatto che il lavoro intellettuale fosse delegato alla sfera intellettuale, appunto, lo studio privato. Io stessa vengo da uno studio matto e disperatissimo nelle biblioteche per anni e anni, e anche il mio approccio all'accademia teatrale quando ero studentessa e avevo 20 anni era un approccio molto intellettuale, cioè io facevo il mio lavoro, studiavo tantissimo, contemporaneamente facevo l'università perché volevo continuare i miei studi teorici, e pur facendo esperienza in accademia il mio era un approccio intellettuale. E credo, sono cresciuta con questa convinzione che ci sia un plus, un valore aggiunto nel lavoro intellettuale. Oggi io credo che sia necessario invece il superamento di questa dicotomia, riappropriarsi del corpo e della sua somma sapienza. In questo senso non si è perso nulla, però io la inviterei oggi ad un incontro in un laboratorio creativo come quelli che tengo io, ma immagino tanti altri, perché quello che accade è un riappropriarsi della somma sapienza del corpo, che non passa da nessuna concettualizzazione, ma da una riscoperta profonda di sé e dell'unione di ciò che ci anima. Questo è il segreto, credo, della forza, della soglia. Cioè, io lavoro tanto sul femminile da tanti anni, sia da appunto un approccio teorico, perché credo che sia ancora una questione centrale, lungi dall'essere risolta, e credo nel potere della riappropriazione, soprattutto del femminile, ma sicuramente sarebbe interessantissimo, anzi, parlarne anche, declinarlo al maschile. Credo che si debba ripassare dalla consapevolezza di che cos'è vivere pienamente, felicemente. E leggevo proprio in questi giorni, rileggevo di Catherine Mansfield, una poetessa che io adoro, d'inizio Novecento. Anche lei ha passato tutta la vita a scrivere, era amica di Virginia Woolf, le prime grandi intellettuali donne, no, in un mondo molto maschile. E a un certo punto lei ha conosciuto le danze di Gurdjieff. E diceva: in una danza di 5 minuti di Gurdjieff c'è tutta la vita, tutta la letteratura, e ha cominciato a raccontare tutti i personaggi della letteratura mondiale, occidentale, diciamo, femminili. Ecco, riappropriarsi del corpo in un laboratorio creativo significa incendiare un campo che non dà più frutto, perché non lo ascoltiamo, perché non lo abitiamo, e nell'incendio la cenere che rimane diventa humus per nuove fioriture.
Volevi intervenire, Daniele?
Sì. No, ma... non si funziona. Prego. Sì, tante connessioni con quanto dicevi. Effettivamente mi è venuto in mente che recentemente, lavorando con Sara Giulivi, che è ricercatrice alla SUBSIDFA, ci siamo inventati, o grazie a lei, diciamo, mi sono aggregato a questo progetto che si intitola Parole e Voce. Ed è un corpo a corpo con il testo, e funzionerà così questo progetto, che è sostenuto anche dall'Ufficio Federale della Cultura, e coinvolgiamo 75 allievi di prima media che si allenano per 50 ore in un laboratorio e si preparano a leggere ad alta voce, 50 ore sull'arco di 8 mesi, e sono a gruppi di 10. Queste letture saranno offerte ai bambini di prima elementare, di quarta elementare, nelle case anziani. Ed è un progetto che vogliamo osservare, seguire da vicino, e c'è proprio questo concetto del corpo a corpo, no? Perché leggere ad alta voce significa, insomma, c'è tutto questo lavoro anche sul corpo, sulla respirazione, su tutto quanto. Quindi dovremmo spostare i tavoli. E il lavoro intellettuale, perché poi la scelta dei testi è anche un lavoro di testa, però non saranno seduti su delle sedie gli allievi, saranno in movimento, e ci saranno i corpi, le voci e i testi. E questo è molto importante, vediamo cosa succede in questo progetto.
Prisca Mornaghini, si parla di giovani, si parla di laboratorio, apre gli occhi in modo straordinario. Per chi è in studio, allo studio 5, ha la possibilità di vederlo. Siete, ribadisco, invitati a venire a trovarci. Il progetto con i giovani è un assist formidabile per il suo lavoro. Come si svolge? Qual è l'obiettivo? E poi i giovani, insomma, quelli un pochino più anziani, sono sempre, è uno scontro generazionale che esiste da quando esiste l'essere umano, ma come rispondono e come si avvicinano a questo tipo di formazione?
Quello che offriamo noi non lo chiamerei formazione, ma è più un'esperienza che noi proponiamo, soprattutto con i giovani, ma in tutti i gruppi in realtà. La possibilità di fare un'esperienza insieme, giovani e meno giovani, chi conduce il gruppo ha un po' di anni in più, ma ci si mette tutti insieme e quello che noi facciamo, ecco, non parte assolutamente da un lavoro intellettuale, noi lo facciamo così perché forse non saremmo capaci a farlo, lavoriamo proprio partendo dal rimettendo la fantasia al potere, tutti possono proporre qualcosa, noi scegliamo magari un tema, un punto di partenza, uno stimolo iniziale e poi insieme si improvvisa, si portano delle idee, delle canzoni, dei pezzi e il bello di questo è che è un po' come una magia, perché noi che poi facciamo la regia dello spettacolo, perché a un certo punto qualcuno deve mettere insieme i vari pezzi, noi non sappiamo cosa presenteremo alla fine. È proprio facendo che scopriamo ogni volta un modo nuovo di affrontare il lavoro, un modo nuovo di fare teatro, di lavorare con un gruppo ed è sempre sorprendente vedere poi cosa esce. Magari non c'era niente, c'era, che ne so, una visione e alla fine abbiamo una storia che prima non esisteva.
Ecco, se ho capito bene, ognuno mette a disposizione le proprie conoscenze, sia di esperienze personali, sia, che ne so, musicali o artistiche, e la somma di queste esperienze forma lo spettacolo. È così?
Sì, è un unire, e non soltanto unire quello che ognuno porta, ma perché poi mettendo insieme tutte queste parti si crea qualcosa di nuovo che nessuno avrebbe avuto prima. Si crea veramente qualcosa.
La risposta dei ragazzi com'è? Sono curiosi, sono attenti, subiscono? Come si avvicinano a questo modo di confrontarsi con altre persone intorno? In una società, l'abbiamo accennato prima, che tende a essere molto telefonino dipendente, io il telefonino e basta. Come funziona?
Direi che ognuno funziona a modo diverso. C'è chi viene perché c'è l'amico che viene e viene trascinato lì. Io d'altronde ho iniziato a far teatro così, perché qualcuno mi ci ha portato quasi per caso. C'è chi invece arriva già con delle idee, con dei desideri chiari di quello che vorrebbe fare, con delle ambizioni. Ognuno è diverso e affronta l'attività in modo diverso, e ogni gruppo poi quindi ne risulta anche diverso. Ogni volta anche questo è una sorpresa per noi ed è anche il bello.
Posso immaginare, allora abbiamo ancora 3 minuti e prima di cedere lo spazio alla musica e al notiziario, Daniele Dell'Agnola, non si finisce mai di essere formati, questa è una cosa abbastanza ovvia, ma perché a un certo punto ci si avvicina alla musica, come è il suo caso? Cosa l'ha spinta?
La musica è un amore eterno, cioè è un amore dell'infanzia. È un amore familiare che è nato grazie a mio padre, che da sempre mi ha stimolato in questo senso, e anche mia madre, insomma. Nasce da lì, poi nasce dagli studi a Friburgo in musicologia, quindi dall'incontro con Luigi Ferdinando Tagliavini, e poi nasce dal bisogno di mettere insieme le parole e i suoni. La prima cosa che ho detto, il primo concetto che ho formulato questa mattina è questo dell'ascolto, l'importanza dell'ascolto. Come musicista, quel poco che faccio, perché sono sempre molto attento nel definirmi musicista, non so se sono un musicista davvero, ma in scena, sul palco, in teatro, io non faccio altro che ascoltare l'attrice che interpreta Il fondo del sacco, l'attrice che lavora sulla storia delle badanti, con Ioana, con Margherita, eccetera. Ascolto e metto suono a quello che accade. Ed è un lavoro abbastanza delicato, trovo, perché si sta un pochino nelle retrovie, si sta un pochino ai margini, ma devi esserci, ma non sei tu al centro. E questo a me piace moltissimo. E quindi la musica per me ha un legame molto profondo con qualcosa che è tridimensionale e corporeo ancora una volta, e non riesco a stare senza, ecco, quindi diventa un lavoro continuo e ci si sente, più si va avanti, più ci si sente veramente piccoli, microscopici.
Perché? Questo è un senso. Perché? Come mai?
Ma perché questo accadeva già quando per tornare a Luigi Ferdinando Tagliavini si entrava nel corso e lo si ascoltava, cioè questa vastità non solo di conoscenze ma anche di esperienze di quel mondo della musica, della storia della musica, ma di tutto quanto attorno vissuto nella musica. Non so, penso alla nascita dell'opera, penso a Monteverdi, cioè è una vastità tale per cui uno si sente microscopico, appunto.
Benissimo, allora con i nostri ospiti Prisca Mornaghini, Daniele Dell'Agnola e Monica Ceccardi ci ritroviamo dopo il notiziario. Vi ringrazio, la seconda parte della trasmissione si concentrerà davvero su come si scrive, sul perché, a chi ci si rivolge, e abbiamo anche il pubblico allo studio 5 che è anche invitato a presentare delle domande ai nostri ospiti. A tra poco. My baby don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, my babe. Yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of the midnight creeping. Oh my babe, true little baby. Oh my babe, my baby, I know she'd love me, my babe. Oh yes, I know she'd love me, my babe. I know she loved me, but don't do nothing but kiss it hotly. Oh my babe, true little baby. Oh my babe. Baby, don't stand no cheating, my babe. Oh no, she don't stand no cheating, my babe. Oh, she don't stand no cheating. Everything she do is so pleasing. Oh my babe, true a little baby. Oh my babe, my baby, don't stand no fooling, my babe. Oh. She don't stand no fooling, my babe. Yeah, she don't stand no fooling. When she's hot, there ain't no cooling. Oh, my babe, true little baby. Oh, my babe. Oh, my babe, cool my babe. The cool my babe. Talking about my baby, cooling my baby, ain't no fooling my baby. Don't stand no cheating. None of the midnight creeping. The low moan of my babe. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti allo studio 5 qui al Palazzo della Radio Abesso, in presenza del pubblico. In presenza del pubblico. Mi vergogno quasi, devo dirvelo, non sono abituato a fare queste cose, ma anche e soprattutto in presenza dei nostri ospiti, Priska Mornaghini, da oltre 20 anni animatrice e regista per l'associazione Giullari di Gulliver, Daniele Dell'Agnola, che racconta e scrive storie, musicista e formatore di docenti, e con Monica Ceccardi, attrice, autrice e regista. Li avete già sentiti nella prima parte della trasmissione. Tra l'altro Monica Ceccardi ha anche recitato in alcune audio fiction, giusto? Allo studio 4, che è qua a fianco, e quasi tutti i colleghi della radio hanno sempre sognato di avere almeno una piccola parte in quelli che una volta era il radioteatro e poi i radioromanzi e infine l'audio fiction. Avere anche soltanto un momento, no? Dire due battute, ma esserci, è sempre stato uno dei sogni di quasi tutti i colleghi, tant'è vero che lo studio 4, che sarà dismesso, è qui a Besso, dove oggi si svolgono le porte aperte e, ripeto, siete invitati a venire a trovarci, a essere protagonisti di questo stabile che la radio abbandona, che diventerà presto la città della musica. Lo studio 4, dicevo, è lo studio più frequentato e più popolare, anche perché si è invitati a fare i rumori, a ricreare, a salire le scale che fanno rumore, a usare la macchina da scrivere che non si usa più da quasi 50 anni, ma nell'audio fiction ancora si trova. Comunque, torniamo a noi, torniamo ai laboratori creativi, al tema della trasmissione, a come questi laboratori e questo modo di vivere, confrontarsi e incontrarsi sul territorio nella Svizzera italiana, come avviene, e ne parliamo con Priska Mornaghini, che questa sera presenta un nuovo progetto a Stabio, si chiama Il Botteghino, è la quinta edizione. Di cosa si tratta, e siete presenti anche sul resto del territorio, non soltanto a Stabio?
Allora sì, Il Botteghino è una rassegna teatrale, adesso è la quinta edizione ed è nata da alcune persone, alcuni giovani e meno giovani dei Giullari di Gulliver, che hanno lavorato a diversi spettacoli, sia con la colonia estiva Lazzi di Ruzzo, sia al progetto La Bottega del Teatro, che era stato inizialmente un progetto di integrazione con giovani migranti, poi si è declinato in diverse forme, è nato un altro gruppo, il collettivo Disage, per esempio, che lavora regia collettiva, c'è il collettivo teatrale, insomma sono tanti gruppi che producono spettacoli, perché i nostri laboratori sono sempre volti a creare qualcosa da presentare al pubblico. A un certo punto ci siamo detti: sì, qui continuiamo a produrre, a fare, bello, ci piace molto, però bisogna anche poi avere uno spazio dove presentare. E questi spazi a volte mancano un po' per realtà come le nostre. E, oltretutto, tanti giovani che erano giovani, sono stati giovani in questi oltre 30 anni di attività dell'associazione, nel frattempo alcuni hanno continuato il loro percorso teatrale e ora lavorano, hanno fatto la loro professione, hanno la loro compagnia o lavorano a diversi progetti, e così ci siamo detti: perché non mettere un po' insieme tutto questo, un po' la nostra voglia di presentare i nostri lavori, un po' la voglia di invitare chi ha continuato e ha qualcosa di interessante da mostrare, che però non sempre rientra magari nei grandi cartelloni, nelle grandi programmazioni. E oltretutto anche la voglia di creare un appuntamento regolare a teatro, è quello che anche ci interessava. E così abbiamo iniziato i primi 4 anni a organizzare questa rassegna a Balerna, all'oratorio di Balerna, che ci dava a disposizione lo spazio. E oltretutto avevamo anche la cucina, quindi facevamo spettacolo cena, quasi aperitivo cena. Era anche bello questo aspetto del creare proprio l'accoglienza del pubblico e offrire anche un momento dopo lo spettacolo conviviale, in cui il pubblico potesse incontrare gli attori, gli organizzatori, che anche lì un gruppo di giovani che si metteva a disposizione per preparare il tutto, accogliere gli attori. E ecco, questo poter stare insieme oltre al momento dello spettacolo ci interessava molto. E ora da quest'anno, da questa sera saremo a Stabio grazie a una nuova collaborazione con il comune di Stabio che sostiene questa rassegna e così per una volta al mese ci troveremo lì con una serie di spettacoli e ecco, spero di aver risposto.
Sì, sì, la risposta è come. Il pubblico qui è estremamente eterogeneo. A chi è destinato questo spettacolo che comincia questa sera?
Questa sera direi che è destinato proprio un po' a tutti. È uno spettacolo comico, musicale, circense. Veramente abbiamo voluto iniziare così un po' in allegria e con qualcosa che può veramente, penso, spero, piacere al grande pubblico, a tutti quanti.
Il rapporto con il pubblico, Monica Ceccardi, come lo si vive quando lavora, pensa al fruitore finale? Alla radio è una costante, la radio è un emittente, l'ascoltatore è il ricevente, se non c'è il ricevente non c'è nemmeno l'emittente, ma per altre forme artistiche è probabilmente diverso. Il pittore quando dipinge non pensa a chi guarderà il quadro, pensa a esprimere se stesso. Questa è un'impressione, è un esempio. Lei come lavora, come si lavora per pensando a chi sarà di fronte a teatro?
Sì, è una domanda fondamentale questa che mi sono sempre posta sia come artista che come pedagoga e mediatrice artistica. Parlando dei laboratori creativi artistici, nello specifico del percorso sulla soglia di cui parlavo prima, cioè questo percorso di ricerca e di creazione al femminile che conduco al Teatro Pan di Lugano ormai da 6 anni e che ripartirà a fine ottobre, è aperto a tutte donne, tra l'altro credo nell'apertura proprio totale, quindi ragazze anche molto giovani, sono transitate, sono passate, ma persone anche molto anziane che pensavano di avere finito, di non avere più nulla da dire e per qualche motivo sono capitate e poi sono rimaste. E quindi è un gruppo molto eterogeneo, sia come formazioni, tutte professioniste in ambiti molto diversi, oppure non professioniste, ma insomma studentesse, ma non solo. Ecco, aperto a tutte. Mi sono posta questa questione. Allora, il laboratorio creativo è un luogo di intanto protetto, di accoglienza, in cui, come dicevamo, cerchiamo di lasciare fuori il rumore del mondo e riappropriarci attraverso il corpo e le sue necessità, cioè abitare, respirare, ascoltare, come diceva prima Daniele, riabitarci. È chiaro che c'è anche la mente, è chiaro che ci sono delle istanze, dei temi, delle tematiche. Io porto sempre anche i grandi maestri e le grandi maestre, i poeti, le poetesse, porto sempre come suggestioni per accendere questi fuochi, e la grande letteratura, il grande teatro, la grande musica anche in questi incontri. È una necessità di partenza, quindi noi non pensiamo al pubblico, è una espressione necessaria per riappropriarci di noi stesse, e è un atto di cura verso noi stesse che diventa cura verso il gruppo, creazione del gruppo, e quindi non c'è il pensiero del pubblico, perché se ci fosse sarebbe in qualche modo già una forma di tradimento, perché ci sarebbe una preoccupazione di un risultato che richiederebbe la prestazione, la performatività, cioè in una società come Tlon ha espresso molto chiaramente, siamo nella società della performance, in cui tutti dobbiamo essere performanti. Ecco, io inizio i miei percorsi eliminando questa idea, perché sennò non siamo libere e liberi. Detto questo, no, è fondamentale al pubblico, quindi dalla necessità e quindi di abitarci e di abitare uno spazio protetto come il teatro, il laboratorio artistico e teatrale, in una seconda fase, solo per chi vorrà però. Quindi io lo strutturo così, parte a ottobre fino a Natale, totalmente libero, un incontro a settimana di creazione pura, improvvisazione, abitare il corpo, abitare la poesia, la musica, con suggestioni della grande letteratura, ma libera. Chi vorrà, solo chi vorrà, da gennaio, febbraio, dopo una pausa, può ripartire. E nella ripartenza c'è invece la necessità di passare da una sfera privata al senso universale, che poi è il lascito dell'arte, perché l'arte comunica, esce, altrimenti io mi sto esprimendo e posso rimanere a casa. Se è una cosa privata, è un'emozione privata, no, devo misurarmi anche con la fatica della creazione e con la forma. E la forma è molto faticosa da trovare. In questo senso io conduco a una forma, e questo è il mio lavoro specifico, cercando sempre di rispettare al massimo l'arte che è nata dalla improvvisazione.
Quindi che ruolo ha il pubblico allora? Come si entra sul palco? Chi si guarda di fronte?
Il pubblico è l'altro. Prima parlavo, il titolo del mio laboratorio è Sulla soglia, sì. Tra me e l'altro. Ecco, il pubblico è l'altro, che è necessario, è il confine tra noi, la mia sfera privata, e tutto il resto, è l'universale. E rende, la presenza del pubblico rende il particolare universale e quindi crea l'atto artistico. Quindi in realtà ha un ruolo fondamentale. Sappiamo quando è che inizia il teatro, quando c'è neanche l'attore, paradossalmente. C'è una luce che si accende e c'è qualcuno che la guarda. Quindi per me, non dico che è la verità, però per me il teatro inizia quando ci sono degli sguardi che lo attivano. In questo senso è fondamentale, altrimenti sarebbe un laboratorio di cura, di auto, cioè altro tipi di percorsi. Quindi io sono sempre molto chiara, io non sono una terapeuta, pur avendo una formazione in filosofia, pur essendomi insomma formata e continuo a seguire per essere il più possibile in ascolto delle persone che vengono nei miei incontri, però io sono un artista e quindi la forma è la forma del teatro e quindi deve diventare una forma che il pubblico possa amare.
Tra pochi giorni l'ASER ospiterà l'ex ministro della cultura del governo palestinese, Atef Abu Saif, scrittore, che scrive per trasmettere la memoria del suo popolo, riprende le storie prima dei parenti, della nonna e poi dei vicini di tenda in un campo profughi. La trasmissione della memoria messa per iscritto, secondo lui, è decisiva. Lui scrive perché qualcuno legga ciò che scrive. Daniele Dell'Agnola, è lo stesso percorso quando si avvicina a un foglio, alla macchina da scrivere e scrive? Ricordo diversi lavori, uno che ha segnato tanti in Ticino è Baciare non è, che è come aprire una scatoletta di tonno, che riscrive anche un po' la storia di questo cantone attraverso le lenti della scuola e dell'istruzione. Perché si scrive e a chi si scrive?
Ma citerei l'ultimo lavoro che non è proprio solo mio, anzi appartiene alla Valle Bregaglia, appartiene a due signore di 80 anni che hanno voluto regalarmi dei frammenti della loro vita e che io ho cercato di ricucire nel romanzo La luna nel baule, ricucire per trasformare in una storia diciamo che avesse una dimensione anche per il lettore, per le lettrici. Cosa è successo in quell'esperienza? Appunto, si tratta di memoria. Una signora di 79 anni, Yolanda, e mi si avvicina nella primavera del 2019 chiedendomi di aiutarla a correggere l'ortografia di due paginette di memorie che avrebbe voluto lasciare per le sue due figlie. Non ho mai corretto nulla di quelle due paginette, ma ho ascoltato questa signora Yolanda, che è la bisnonna di famiglia, che io ho conosciuto in quegli anni, quindi la nonna della mia compagna, l'ho ascoltato, ho ascoltato anche sua sorella Vera, per 3 mesi. E per 3 mesi ho raccolto delle storie straordinarie, dal mio punto di vista, che però Yolanda riteneva storie che non sarebbero interessate a nessuno. Cioè, chi diceva, chi vorrà mai leggere questa cosa di una signora che per 54 anni ha gestito un albergo Valdarca a Stampa e che ha conosciuto Alberto Giacometti? Vabbè, ho conosciuto Alberto Giacometti, ma poi e poi cos'altro è successo? Il risultato è stato che questa storia, lei le pensava, beh, la compreranno, l'acquisteranno il libro 20 persone e 15 saranno i nostri familiari, no? E invece l'hanno comprato in 2000 persone. Allora, nelle prime 3 settimane 1000, che sono numeri diciamo locali, ma mille sono mille, e questo libro ha avuto un viaggio di 3 anni, e è stato per lei, è stata un'esperienza straordinaria, tanto più che questo libro è uscito anche in rumeno, e siamo andati in Romania, a Cluj, un anno fa, con l'aereo, e per lei è stato, ha dovuto anche digerire poi tutta questa emozione di trovarsi davanti a un pubblico di 150 persone a Cluj, che non la conoscevano, e lei mi chiedeva: ma questi perché stanno qui? Per me. Io non sono nessuno, perché sono qui tutti? Sono qui perché a loro interessa questo viaggio, questa esperienza. Quindi questa storia privata del quotidiano, dove abbiamo una dimensione veramente anche di sofferenza, di gioie, di una vita, direi, ai margini, in una valle, diciamo, piccola valle della Svizzera italiana, del Grigione italiano, ecco, questa storia si è, diciamo che ha conquistato un pubblico un po' più ampio. E questo era inatteso. Noi non abbiamo cominciato a lavorare insieme per pubblicare un romanzo e per farlo tradurre in rumeno e per farlo leggere a Cluj. No, è nato comunque da qualcosa che aveva un'autenticità, e l'autenticità è quella appunto dell'ascolto di queste signore, e tra l'altro anche della fiducia, perché bisogna anche riuscire a così come nello spazio creativo teatrale, queste persone vengono nel laboratorio teatrale e regalano qualcosa di sé, ecco, la propria identità la stanno costruendo, la costruiscono o la regalano in qualche modo, e poi arriva al pubblico il lettore, le lettrici.
L'ascolto creativo, Prisca Mornaghini, l'ascolto creativo in che modo, in parte ce n'ha già accennato, mettere a disposizione le proprie conoscenze in un gruppo, e quindi bisogna per forza ascoltare e poi elaborare quello che si è ascoltato. Il ruolo dell'ascolto creativo nel suo lavoro? Faccio la domanda di riserva. In che modo l'ascolto creativo l'aiuta nel lavoro?
Come dire, l'ascolto creativo, io me lo vedo quel... per me passa molto dal visivo, e quindi quel modo di guardare, ma anche ascoltare con le orecchie, senz'altro, un po' vago, un po' vacuo, non so come dire, che stai ascoltando, stai seguendo, stai guardando, e allo stesso tempo lasci entrare altre immagini a quello che hai davanti, mettere insieme quello che ti viene dato con quello che... la fantasia, l'immaginazione tua o di chi altro è presente in quel momento lì può aggiungere, e così da rendere nuovo quello che, ancora una volta, è sempre una questione di far nascere qualcosa da quello che prima non c'era. A volte i ragazzi ci fanno delle proposte veramente, devo dire, inutilizzabili, okay. Teatralmente. Però da ogni proposta c'è qualcosa che si può tenere, che si riesce a tenere, perché qualcosa di interessante a guardar bene c'è sempre. Poi magari non è il dialogo che ti presentano, ma è la posizione che assumono quando lo mettono in scena, o il costume che si sono messi, o da tutto quello che loro ci portano alla fine riusciamo a tenere qualcosa che però poi viene utilizzato in maniera completamente nuova, sorprendente per noi, ma anche per i ragazzi stessi, che dicono: ah sì, non... questo l'ho portato io, guarda tu che cosa viene fuori da quello che io ho portato, anche se un po' trasformato.
Le chiedo un piccolo esercizio, perché abbiamo il pubblico, ci mostra l'espressione facciale quando le fanno una proposta inutilizzabile, poi torniamo a parlare di cose serie.
Ma lo sguardo di solito va da quello che guardo a chi mi sta accanto e a chi altro sta guardando, perché no, ma adesso dico inutilizzabile nel senso molto affettuoso, perché e sono sempre momenti unici che poi a noi rimangono impressi nella memoria.
Ci sono termini più espliciti che alla radio non, meglio non citare. Rimango a lei, perché si occupa di laboratori di scrittura autobiografica in ambito psichiatrico. È un esercizio impegnativo. In che cosa consiste? In se ci può raccontare come funziona e le conseguenze di questo laboratorio.
Io in realtà sono stata invitata anche qui un po' casualmente, tutto quello che faccio sono arrivata a farlo in modo un po' casuale, da una psichiatra che lavora con i suoi pazienti proponendo tantissimi laboratori creativi, artistici, in collaborazione con artisti di diverse discipline. E così mi ha chiesto di proporre qualcosa sulla scrittura, ma spesso la mischiamo un po' anche al gioco teatrale. E io in fondo non faccio cose molto diverse da quelle che faccio con qualsiasi altro gruppo. La parte, diciamo, di terapia psichiatrica se ne occupa la dottoressa, perché assolutamente io non ho le competenze per farlo. Credo che quello che è interessante è l'avere l'occasione di prendere distanza, di guardarsi da fuori, no? Stimolare questa capacità che ha l'essere umano di guardarsi da fuori, di essere qui e immaginarsi altrove, di immaginare qualcosa di diverso, e lo può fare tramite il teatro, ma anche tramite la scrittura. E così facendo, osservando da fuori, poi si ha anche la possibilità di aggiungere, togliere delle cose. Quello che noi facciamo in questi laboratori non è scrivere per avere delle testimonianze o pensando alla trasmissione di storie, ma proprio anche lì come atto creativo, per cui poi dalla autobiografia si va un po' all'autofiction, dove ecco, anche lì si può veramente lasciarsi sorprendere da quello che prima non avevamo previsto entrasse in quello che magari abbiamo vissuto o viviamo. Ecco, possiamo darci la possibilità di cambiarlo in qualche modo.
Questo laboratorio aiuta a trovare forme di espressione per esprimere concetti, sensazioni, stati d'animo che forse in un modo diverso è impossibile tirar fuori.
Credo che ci sono tanti modi per tirar fuori tutto quello che sarebbe utile tirar fuori. Per me può funzionare la scrittura, il teatro, un certo tipo di attività. Per esempio, non potrei farlo col disegno, altri invece funzionano molto bene col disegno o con la musica. Ognuno è importante forse che trovi almeno una qualche via così di sfogo creativo, mi viene da chiamarlo.
Il disegno, Monica Ceccardi disegna, rimango molto nel generico perché voglio farlo spiegare a lei, ma preparando questa trasmissione in effetti c'è anche l'espressione artistica disegnata, c'è anche una forma artistica, una forma d'arte diversa dal semplice, uso semplice non va bene, diversa dal teatro e basta, ecco. Perché? Che succede? Cosa sta facendo?
Mi sono messa a studiare, dicevamo che siamo sempre all'inizio, no? Non arriviamo mai da nessuna parte, o meglio arriviamo e subito l'orizzonte si allontana, quindi ho sempre nutrito una grande passione per il colore, per la pittura, è sempre rimasta un po' un hobby, insomma. Dal Covid, sostanzialmente, con i teatri chiusi, è nata, in realtà è stato abbastanza in concordanza, in concomitanza con questa soglia che cresceva, che si trasformava, questa comunità qui a Lugano al femminile. I teatri erano chiusi, quindi non potevo andare in scena e mi sono rimessa a dipingere. La cosa mi è sfuggita di mano, o meglio, si è appropriata di me, e ho deciso di intraprendere una specializzazione universitaria all'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, quindi sono nel secondo anno, insomma, chiudo questo biennio. E l'ho fatto non tanto per il titolo, non per questo, ma perché più davo spazio a una dimensione in cui il linguaggio, inteso come parole che dicono qualcosa, che mi si sgretolava un po' dalle mani, si riaffermava invece un linguaggio che mi sembra non manipolabile. E qui vorrei tornare un attimo alla domanda di prima, Alessandro. Citavi la Palestina e il bisogno di arrivare a un pubblico e di avere anche un ruolo rispetto a quello che succede oggi, no? Ecco, il discorso politico, il discorso oggi è quanto mai pericoloso, è violento. E in questo senso per me si impone una domanda sul ruolo dell'artista, perché il discorso si rischia che l'artista oggi si rischia, non è un, sì, è un rischio, è pericoloso. L'artista oggi deve o non deve farsi carico di quello che la politica manca. E lo vediamo, io lavoro, collaboro da tanti anni con il FIT Festival di Lugano, il Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea, tra l'altro con un progetto di radio ai giovani in cui accompagno i ragazzi e le ragazze a vedere queste proposte di artisti contemporanei e poi li raccontiamo, cerchiamo con lo sguardo dei ragazzi di fare recensioni, critiche, analizzare. Ecco, il teatro e la scena contemporanea diventano un luogo, un'agorà politica, sempre di più. E questo è da un lato necessario, da un lato si impone la domanda: l'arte deve o non deve farsi carico? In questo senso io diventa sempre più difficile, sempre più pericoloso anche in questi lavori in cui non sono i professionisti in scena, ma nel momento in cui chiediamo un'autenticità, un racconto di sé, non si può prescindere da quello che sta succedendo, quindi sempre di più entra il discorso di cosa è il mondo oggi e cosa significa abitare questo mondo e non un altro momento. E quindi il discorso è molto complesso e necessario. E io ho bisogno di fare silenzio a volte, e la pittura per me è quel luogo a cui torno, in cui cerco di recuperare energia, recuperare bellezza attraverso il colore, che non ha posizione, posizionamento. Mi fa molta paura il posizionamento che non apre al dialogo. Quindi per me il colore è quello, e cercherò e sto cercando di portarlo nel linguaggio anche del teatro.
Oh, qua merita un... Grazie infinite. Daniele Dell'Agnola voleva intervenire su questo tema.
Sì, è vero che raccogliere memoria, raccogliere identità e ricucire significa anche assumersi delle responsabilità, e questo probabilmente anche l'arte figurativa implica delle responsabilità, no? Perché poi l'immagine arriva, anche l'immagine è un atto anche di comunicativo oltre che culturale, insomma. E, io credo... Allora, questo è un po' una sorta di messaggio che mi sta a cuore anche nel lavoro creativo attualmente in corso. Dobbiamo recuperare l'occhio e la prospettiva dell'infanzia, anche dal punto di vista artistico, anche nelle opere destinate al pubblico adulto, anche nelle opere letterarie. Trovo ci sia un'urgenza in questo senso. Mi viene da citare Lodi, Rodari, ma loro scrivevano anche pensando, cioè le loro opere nascevano anche dall'infanzia e con l'infanzia. Il discorso qui forse potrebbe essere ancora più esteso. La prospettiva dell'infanzia è quella che ti aiuta a portare un ascolto a un livello elevatissimo. Ho un caro amico che dopo la laurea a Friburgo ha insegnato in un liceo, poi in una scuola media, e poi si è detto il traguardo più alto che io potrò raggiungere forse sarà quello di insegnare in una scuola per dell'infanzia. E questo è il traguardo più alto, perché ti costringe a una prospettiva che è estremamente impegnativa e che è altamente culturale. Ecco, e questo forse oggi manca nella letteratura. Credo, potrò sbagliarmi, ma è qualcosa che sto cercando di capire.
Non percepisce questo?
No, non lo percepisco, e anche nel discorso politico, che è sempre più chiaramente più violento, sappiamo di cosa stiamo parlando, anche nel discorso che è riferito alla polis, alla comunità, lo sguardo sull'infanzia è sempre più raro. E ripeto, potrò sbagliarmi, ma anche nel nostro contesto, dove tutto sommato siamo ancora dei privilegiati, se osserviamo quanto accade attorno, non nego un disagio anche presente, però anche da noi appunto manca questa prospettiva.
Il ruolo sociale di una performance artistica, quindi possiamo allargare dal teatro alla pittura, alla musica, qual è il ruolo sociale per Prisca Mornaghini? Viviamo in una realtà quasi ovattata in confronto al resto di ciò che sta succedendo intorno alla Svizzera, intorno al Ticino, intorno a noi, ma c'è comunque la possibilità e la necessità di mandare messaggi, di coinvolgere il pubblico in modo più complesso rispetto a una semplice assistenza, semplice visione di uno spettacolo. Qual è il ruolo sociale in questo momento del teatro?
Ma io rispondo pensando proprio al nostro caso, alla nostra esperienza giullare di Gulliver.
Un assist micidiale questo.
Noi lavoriamo, come detto, con gruppi molto diversi, molto misti, e ci interessa proprio il lavoro anche col margine, un po' con chi... nella società spesso viene collocato un po' ai margini. Ci piace molto parlare di... Teatro integrato, di esperienze di integrazione più che di inclusione, come oggi invece si usa di più dire.
Ne accennate rifugiati poco fa, giusto?
Sì, e non solo. Però l'idea di integrazione, quindi non di fare in modo che tutti poi sappiano fare quello che sappiamo fare noi, come lo facciamo noi, che non ci interessa, non pensiamo che lì sia interessante, perché se ci guardiamo intorno vediamo che... c'è poco di interessante da guardare attorno con tutto quello che sta succedendo, e quindi ci sembra invece una grande risorsa quella di pensare veramente all'integrazione, nel senso che si può prendere uno dall'altro, scambiare veramente, integrare una cosa che magari... abbiamo poco nella nostra società, delle differenze, delle sensibilità diverse, dei modi di vivere, di affrontare il mondo diversamente, per trovare qualcosa di nuovo e che sia per noi migliore.
Lei ha eseguito corsi di formazione anche nella Svizzera interna. C'è, no? No, come non detto. ho letto soltanto che era una borsa di studio che arrivava dalla Svizzera interna.
Sì, no.
Quello sì, allora chiedo scusa. Ma allora rimango a lei. Come si mantiene? Questa è una domanda che rivolgerò anche agli altri due interlocutori, sperando che il pubblico voglia presentare domande, mettersi al mio posto. Come si mantiene viva la fiamma della creatività? C'è a un certo punto un senso di stanchezza, di rilassatezza, di disillusione, forse non è il mio percorso, oppure la creatività è sempre viva e si mantiene viva in qualche modo?
Non lo so se si mantiene sempre viva, questa è la mia grande paura. Ogni volta, per esempio, quando in estate iniziamo il lavoro con la colonia Lazzi di Luzzo, quindi in 10 giorni creiamo uno spettacolo con 20 adolescenti, altri 10 giovani, quindi un gruppo di 30 persone che parte da niente per creare uno spettacolo. Lì ho sempre una grandissima paura che magari questa volta non viene, perché finora siamo sempre riusciti a trovare qualcosa da presentare dopo quei 10 giorni, e io sono sempre stata molto felice del risultato e ogni anno mi dico: caspita, quest'anno proprio sono veramente soddisfatta, e l'anno dopo mi dico: ma chissà se riuscirò ancora, se riusciremo ancora dopo così tanti anni a inventarci ancora qualcosa, avere questa, non so come chiamarla, questo dono di ricevere, questo regalo di riuscire a arrivare a un prodotto finale che veramente ci soddisfa, visto che appunto all'inizio non ce l'abbiamo. E quindi non lo so, finora ha funzionato, è capitato qualche volta, anzi a me capita regolarmente di andare in panico a 3 giorni dal
terrore proprio,
sì. Dire no, quest'anno non ce la facciamo, non viene, e lì ecco l'aiuto viene dal gruppo, sia dai ragazzi ma anche dagli altri che lavorano con me. Voglio citare anche Antonello Cecchinato, Camilla Stanga, Fedro Mattei e tutto il gruppo di animatori monitori della Colonia, tutti quanti che sostengono, e bisogna aver fiducia. In fondo penso che tanto sta lì fidarsi che qualcosa.
Poi passo agli altri ospiti, ma è un terrore collettivo o riguarda solo lei? Gli altri dicono, ma no, tranquilla, sta tutto bene.
In genere mi dicono, no, Prisca, lo sappiamo, tu sei così, no? Anzi, se non arriva il momento di crisi si preoccupano di cosa sta andando storto, perché quasi fa parte del processo. Imparo a gestirmelo.
Monica Ceccardi, come si tiene viva la fiamma della creatività? È una fiamma? È impegnativo?
Io credo che non bisognerebbe mai smettere di avere fame. Quando si è troppo sazi di qualcosa, si smette, il fuoco si spegne. Questo vale, secondo me, proprio nella vita. Quando siamo troppo comodi, in qualunque cosa. E quindi mettersi nella condizione anche della crisi, anche del pericolo, di avere fame. Se non si ha fame non succede niente. E poi riposare. C'è questa piccola poesia di questa poetessa che amo molto, che è poetessa, teatrante, famosissima, Mariangela Gualtieri. Le avevano chiesto, ma come si fa a scrivere, a essere poeti? E potremmo allargare artisti e mantenere viva la creatività, questa fiamma, no? E lei ha scritto questo consiglio, che è una poesia, edita in uno dei suoi libri, e dice così: si dorme un pochino, si resta in attesa, con mani perfette, vuote.
Grazie. Daniele Dell'Agnola, come si mantiene viva? C'è un modo che possiamo anche trasmettere ai nostri ascoltatori e al pubblico presente qui allo Studio 5? Oppure ogni volta è...
Ognuno al suo. Io ho sfruttato il rituale di passaggio. I rituali di passaggio degli allievi che ho incontrato, adolescenti. I rituali sono quelli della fine della quarta media. I rituali di passaggio, sempre nell'osservazione, nell'ascolto delle studentesse e degli studenti del primo anno del bachelor, future maestre e maestri, che per 10 giorni sono impegnate nella costruire storie. E lì noi non siamo registi, ma siamo dei consulenti, li aiutiamo per nutrimento nella costruzione. E io sono un po' come Prisca, cioè vado, leggo queste crisi. Questo però è molto stimolante, e queste esperienze per esempio sono molto potenti, mi aiutano poi nella creazione privata, in quello che faccio. I rituali di passaggio sono quelli che ho vissuto quando sono diventato papà. E allora una sera, mettendo a letto Yaeli, mia figlia, a un certo punto lei mi chiede: papà, voglio una storia. Allora io prendo il GGG, dice: no, io il GGG lo gioco, già lo conosco, leggimene un'altra, anzi raccontamene una, inventala tu. E allora dico: un uomo una mattina si sveglia, si guarda allo specchio e non vede più il naso, e il naso è tutto liscio, la faccia è tutta liscia, apre la finestra, vede il naso che scappa. E mia figlia mi risponde: no papà, quello è Rodari, tu devi inventarne una vera. E vabbè, allora un uomo si sveglia la mattina, si guarda allo specchio, si guarda il naso, e lei mi dice che è molto grande, grazie Yaeli, poi i capelli che sono bianchini, grazie Yaeli, e poi si guarda le orecchie, e l'orecchia è una sola, e l'altra dove è andata? E lei guarda fuori dalla finestra e vede il pizzo magno sopra Biasca, dice: è andato a finire al pizzo magno l'orecchio, ma perché scappa? E perché ci sono due bimbi in casa che fanno un gran caos. E da lì poi, ma chi incontra sul pizzo magno? Il guardiano del silenzio. Ecco, allora, in questo incontro di dialogo e di ascolto, noi, partendo dai suggerimenti che sono quelli della letteratura, perché abbiamo letto il GGG, certo, abbiamo letto Gogol, abbiamo letto il naso di Gogol, dal naso di Gogol l'ho letto io, però il naso che scappa di Rodari, che prende da Gogol, l'ho letto a Yaeli. Il GGG, poi ci sono Pinocchio, tutte queste letture contribuiscono poi a vivere l'incontro e l'ascolto di storie e la produzione di storie in un momento di passaggio che è fondamentale, dove ci sono tante cose che cambiano, no? Quando si diventa papà, quando bisogna mettere energie, quando Ecco, e questi sono momenti di, magari anche di crisi, di prove da superare, dove ognuno di noi va a costruire la propria identità, torna a quello, cercando una via, cercando un filo sul quale camminare. Questo cammino poi questa storia, L'orecchio in fuga, tra l'altro è diventato un albo illustrato, uno spettacolo. E dico un'ultima cosa, che cosa ha significato per me trovare stimolo nel mettere in scena questo racconto davanti a 300 bambini di quinta elementare al teatro sociale alle 8:30 del mattino, con mia figlia di 7 anni, narratrice al violino, e l'altro figlio di 9, narratore, e con la mia scheda tecnica, con i due tecnici che mi dicevano i due tecnici del sociale mi dicevano questa ce la paghi, cioè l'8:30 del mattino. Ecco, ha significato qualcosa di memorabile, quindi quello vuol dire un trampolino per scrivere altro, per inventare altro, che magari non diventerà libro, ma
diventa, lei è in preparazione, sta scrivendo un lavoro, il titolo di lavoro è Il maestro Strambo.
Sì.
Che cosa consiste? Si parte, se ricordo bene, da una bugia, da un non voler raccontare una verità o cambiarla, che poi forse anche, chiederò agli altri mm-hmm. due ospiti, è anche un po' il senso del teatro, che è inventare una realtà che possiamo trovare solo a teatro, ma questo lo chiedo dopo.
Sì.
Come...
Allora, è una scommessa, uscirà in primavera, è un nuovo viaggio molto impegnativo. Il maestro Strambo è l'esperienza inventata di un nuovo insegnante giovane che si trova a Brissago a insegnare in una quinta elementare. Prima di cominciare questa avventura agli incubi, cioè ha l'impressione che questi bambini gli divoreranno le dita dei piedi, si trasformeranno in rospie. E allora entra in classe per il primo giorno di scuola con un disegno, perché a lui non piace tanto leggere, questo maestro, no? Lo dice anche, lo dichiara, quindi un maestro già strambo per questo. E entra in classe con un disegno. A partire da quel disegno i bambini cominciano a fare domande molto impegnative, sono quelle che io tratto dalle mie esperienze di un quarto di secolo a contatto con ragazzi e bambini. Cioè questi esseri chiedono: ma cos'è il niente? Ma perché si muore? Ma se tu sei un bambino e hai tante caramelle e le dai a un nazista, poi il nazista ti ammazza lo stesso? Cioè, domande che spiazzano l'insegnante. Però da queste domande cominciano a inventare una storia, e la storia che inventano è una storia dove i bambini vogliono rifare la storia, gli eventi storici, e ridirli in modo diverso, in modo migliore. Cioè vogliono produrre un immaginario. Prima devono conoscere veramente cosa è successo, perché prima bisogna conoscere per modificare, e poi decidono con il maestro di modificare la storia, i fatti reali. Non dico tutto, perché è qualcosa che uscirà in primavera, evidentemente. È ovvio che un maestro che ascolta, dialoga, risponde a domande filosofiche o riapre domande filosofiche, non fa il programma. Non ha fatto il programma, e quindi viene allontanato da questa scuola. E chiaramente qui subentra un po' il discorso critico anche nei confronti della scuola come istituzione. È un confronto che deve essere poi anche dibattito.
Ha detto quattro parole chiave che giro a Prisca Mornaghini: creare o ideare, anzi verbi, modificare, ascoltare, avere una capacità critica. Il teatro va in questa direzione? L'impressione da quanto ha raccontato finora è che queste siano le quattro parole che accompagnano il suo lavoro quotidiano.
Sì, lo accompagnano anche con, aggiungerei altri due verbi, desiderare e sognare tutti insieme come unica possibilità per veramente cambiare qualcosa o per rendere possibile qualcosa che non è ancora possibile, per raggiungere quello che potrebbe restare un'utopia. Però se si sogna, se si desidera tutti insieme, e questo noi lo facciamo appunto mettendo in scena delle cose che in qualche modo, sì, dei mondi, delle realtà che non esistono, ma che naturalmente si nutrono da quello che è esistito, che esiste, da lì che parte il tutto, ma che si può trasformare per creare, rendere possibile qualcosa. Ma bisogna volerlo e sì, sognarlo.
Ho l'impressione che all'interno dello studio 5, qui durante questo MobiD, che stiamo facendo anche noi un piccolo laboratorio creativo, usciremo probabilmente diversi, un pochino più completi, credo, un pochino più curiosi alla fine di questa trasmissione, almeno per me sarà così e mi auguro che sia così anche per il pubblico che è presente. Creare, modificare, ascoltare, criticare, desiderare e sognare. Monica Ceccardi. Aggiungiamo qualche verbo o sono questi quelli che contraddistinguono il lavoro dei nostri tre ospiti e di chi si avvicina a un laboratorio artistico, a una creazione, qualcosa di che non c'è, che si vuole creare?
No, non ne aggiungerei. Io credo che tutti questi siano dentro al vivere pienamente. Vivere è creare, modificare, ascoltare. Avere la capacità di criticare, desiderare, sognare, questa è una vita piena. Io credo che l'atto creativo, che non è specifico degli artisti, ma è specifico dell'essere umano, vivere pienamente è vivere creativamente, che poi lo puoi fare come artista o puoi farlo come ingegnere, come maestro, in qualunque contesto. Però vivere creativamente significa, secondo me, mettere in campo tutto questo. Perché il teatro? Per me il teatro è stato il luogo in cui fin da molto giovane è come se avessi agganciato che era un laboratorio, appunto, in cui la vita era possibile studiarla, osservarla, giocarci. Visto che di vita ne abbiamo una e non abbiamo la prossima da rifare in bella copia, ecco, il teatro è come se fosse quella copia, quel luogo che ci permette di affinare gli strumenti per andare poi nel mondo. E anche perché si parlava prima di verità. Per me il teatro è il luogo della verità, perché un maestro diceva: il teatro è fare finta di fare finta e quindi essere sommamente veri, non portando la propria specificità io Monica. Io non sono io. Io uso gli strumenti di quello che la vita fino a qui mi ha disposto, li metto in gioco insieme agli altri, le altre è una comunità, non sono mai da sola, anche in un monologo, non sono mai da sola in teatro, nessuno è un'isola, e lì gioco alla vita. E la maschera, che è la persona stessa, mi permette di non perdermi nella mia personale sensibilità, ma di essere più libera, perché non sto parlando dei fatti miei, sto vivendo e cercando che cosa può essere una verità. In questo senso la mia specifica scelta di vita è il teatro, mi permette di avvicinarmi il più possibile a una vita piena.
Qualche nostro ospite in studio, allo studio 5A, vuole aggiungere verbi o parole a questo piccolo laboratorio che stiamo portando avanti? Allora io aggiungerei osare, provare e un verbo che è appena stato detto, che è giocare. Daniele Dell'Agnola, abbiamo ancora 5 minuti per chiudere questo piccolo laboratorio aggiungendo parole e verbi che ci possono accompagnare a vivere in modo completamente differente la creatività e il laboratorio creativo che stiamo poco a poco portando avanti qui.
Ma riparto dall'inizio, cioè la soglia, l'altrove, e aggiungerei le ali, nel senso le ali, quelle che nella letteratura per l'infanzia sono importanti, il volo come non come tema, ma come approccio proprio, e il selvaggio. Cito queste parole, metto queste parole, cioè le ali, perché con le ali è il titolo del nostro festival, con le ali, che arriva alla quarta edizione quest'anno ed è strutturato in questo modo. È nato nel 2022, c'è una giornata di formazione per insegnanti che poi scrivono le loro classi. E accogliamo dai 1500 ai 2000 bambini tutti gli anni, che hanno la possibilità di incontrare autrici e autori di rilievo internazionale. Cioè a Biasca abbiamo i premi Andersen, avremo quest'anno Albertin, per esempio, ma poi abbiamo avuto come ospiti Luigi Dalcin, Fabrizio Silei, Stefano Bordiglioni, cioè i grandi, grandi nomi, ne cito solo alcuni, mi perdoneranno gli altri, ma grandi nomi della letteratura per l'infanzia. E l'incontro, chiaramente devono prepararsi agli incontri, e poi ci sono gli eventi per le famiglie, perché abbiamo questa piattaforma che è culturale, d'accordo, fatta di storie per insegnanti e per le scuole dei bambini, ma poi anche per le famiglie. Ed è organizzata dalla Bibliomedia della Svizzera Italiana, l'Istituto Svizzero Media Ragazzi e il Circolo di Cultura Biasca, in collaborazione, strettissima collaborazione con il Dipartimento, la SUPSI e anche con la RSI, perché quest'anno c'è Radio con le Ali, che è una radio generata, creata da allievi di prima media, prima e seconda media, che leggono i testi per l'infanzia e poi li recensiscono. E ci sarà la Casa Pellanda di Biasca appunto a metà ottobre questo evento. E allora le ali e il selvaggio sono determinanti nella storia della letteratura per l'infanzia.
Chiudo con Prisca Mornaghini. Durante la trasmissione lei ha fatto riferimento alla mancanza di spazi. Siamo in uno spazio assolutamente unico e che lasceremo, ma che ha contribuito in modo determinante a dare la possibilità a chi ha fatto radio di essere creativo. Ogni singolo angolo di questo edificio ha contribuito, ogni singolo spazio ha contribuito a creare la RSI che viviamo ancora oggi. Quanto è importante lo spazio? O serve uno spazio? Come si disegna uno spazio per diventare creativi? Ce n'è bisogno?
Sì, direi che ce n'è bisogno. Più spazio c'è, meglio è, mi viene da dire. Noi quando ci chiedono per un laboratorio, per un lavoro, quanto spazio avete bisogno? Dateci quello più grande. Anche perché ci piace lavorare in tanti, col movimento, e quindi... Però sì, mancano spazi, ci vogliono spazi, se penso al lavoro con i giovani, a quello che i giovani sognano, desiderano, ecco lì ci sarebbe veramente... Non avete uno spazio da occupare, qui, da lasciare per qualche iniziativa un po' così alternativa.
Siamo giunti alla conclusione. Io ringrazio Prisca Mornaghini, Monica Ceccardi e Daniele Dell'Agnola che hanno partecipato a questo Moby Dick dedicato ai laboratori creativi nella Svizzera italiana e a come si lavora o a come ci si avvicina soprattutto a questo modo di creare in ogni ambito artistico, non soltanto il teatro, la letteratura, ma anche la musica, le arti visive, eccetera. Invito il nostro pubblico, che ringrazio, non mi capiterà mai più in tutta la mia vita, ve lo dico, invito il pubblico a proseguire la visita all'interno del Palazzo della Radio di Besso, a visitare lo Studio 2, l'Auditorium, lo Studio 4 a fianco a noi, dove appunto l'audio fiction veniva realizzata, e all'intero stabile che ha davvero segnato oltre 90 anni, ha contribuito a segnare la storia della radio svizzera e del messaggio delle comunicazioni, della vita con la Svizzera italiana. Grazie ancora da Alessandro Bertellotti. Moby Dick torna sabato prossimo su RSI Rete 2.